Radio Palazzo Carli, musica e parole. Musica e parole, racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.
Ben ritrovati amici ascoltatori di Radio Palazzo Carli, da Peter.
E da Monica.
Ciao Monica.
Ciao Peter.
Allora noi oggi iniziamo con il primo racconto che ci porta a Nicosia.
Dove ci porti, Peter?
Lontano questo colpo lì, ma vogliamo precisare, Nicosia è un comune italiano di oltre 12.000 abitanti del Libro Consorzio Comunale di Enna in Sicilia. Sede di diocesi, Nicosia sorge sui declivi di quattro rupi su cui spiccano i ruderi del castello medievale. Nicosia, città di San Nicolò, sarebbe stata fondata in età bizantina attorno il VII secolo. Ma Monica, prima di iniziare la storia vera, ascoltiamo un brano che ci traghetta in Sicilia con la cantante Adela e il brano Brucia la terra.
Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima ghiaccia, addolorata, non si dà pace, ma chi malanottata. Lo tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai sorino. Brucia la terra mia e a brucia lume cori. Chi si ti dà qua ida, io si ti dà muri. A cula canto la me canzoni. Se non c'è nudo, casa faccia lu barconi. Lu tempo passa, ma non c'è mai solino se tu non torna. Brucia la terra mia e a brucia lume cori. Chi si ti dà qua ida, io si ti dà muri. A cula canto la me canzoni. C'è nudo casa faccia a lui alcuni.
Il racconto si intitola Un eccentrico e l'ho preso dal libro di Luigi Capuana intitolato Nuove paesane. Probabilmente l'albergatore voleva impedire che io badassi alla misera camera assegnatami per i 15 giorni delle mie funzioni da giurato. Perciò, magnificando la posizione del suo albergo e fattomi affacciare al terrazzino, mi diceva: «Vede, posto centralissimo, sulla via maestra, che è anche strada provinciale. Questa qui è una torre del tempo dei Saraceni. L'avevano ridotto a campanile della chiesa accanto, ma ora è vietato suonare le campane, per paura che non crolli. Bella, è vero? Ti rimpetto il palazzo del barone Saccaro, tutto in pietra intagliata. Guardi, ecco il barone. Un milionario. Non sa nemmeno lui quel che possiede in contanti. a una stanza piena di pezzi da 12 tari. Li ammucchia con la pala, dicono. Io non li ho visti. Brava persona, però, caritatevole, quantunque un po' matto. Avevo dato appena un'occhiata al barone e al suo palazzo, tutto in pietra intagliata, mentre l'albergatore parlava. Osservavo la strana manovra del farmacista. La incontro che, aperto la farmacia e uscito sulla piccola spianata davanti la porta, si era piantato ritto sulle sue esili gambe, con le mani dietro la schiena. Nel breve spazio dove arrivava, attraverso le case vicine, una striscia di sole. Rimasto immobile, un pezzetto cambiava lentamente di posizione, girando come su un perno. Lo avevo visto di faccia, poi di tre quarti, poi di profilo, poi con le spalle voltate all'albergo, poi di profilo dal lato opposto, poi di tre quarti e finalmente di nuovo di faccia. L'albergatore intanto continuava a parlarmi del barone. Mezzo matto, se si vuole, a casa sua, ma fuori non fa male a nessuno. Come dovrebbe spendere i quattrini? E si cava parecchi capricci. Ha tanti vestiti, quanti giorni dell'anno? 365. Mi paiono un po' troppi, rispose, senza perdere d'occhio il farmacista che seguitava a cambiare di posizione, girando su se stesso, lentamente, quasi mosso da un ordigno di orologeria. Forse qualcuno di più, soggiunge l'albergatore. Ne indossa uno al giorno. Li ho visti, li ho contati io stesso l'anno scorso. Vedesse, 4 stanze con attaccapanni fino al tetto, con cartellini numerati e il nome di ogni mese. Un servitore e ha detto unicamente a batterli e a spazzolarli. 365 calzoni, 365 corpetti, 365 giacchette, vestiti da casa, soltanto da casa, per andare al passeggio poi. È il momento di Litfiba, che ci canta Spia.
Oh,
ma che diamine fa? Lo interruppi. Quel farmacista che si gira e rigira al sole? Ai! Fa nerire la tintura che sedate i capelli alla barba. Non se n'è accorto? Poco fa, quando ha aperto la farmacia, era grigio. Ora ha barba e capelli più neri del carbone. Infatti mi pareva ringiovanito sotto i miei occhi. Stia a sentire, riderà. E chiamò. Ehi, Don Carmelo, va benissimo. L'operazione è finita, potete scansarvi dal sole. Se no vi buscherete un mal di capo. Perfetto, nero lustro. Il farmacista gli rivolse un'occhiataccia facendo una spallucciata ed entrò in farmacia lisciandosi la barba e i capelli con tutte e due le mani, soddisfatto, incurante delle risate dell'albergatore. «È oggi gran pulizia!» esclamò il mio cicerone. E col gomito e con la testa mi incitava a guardare il barone Saccaro, riapparso sul terrazzino centrale del palazzo. Il vecchietto, in nitido costume a righe bianche e azzurre, aveva in mano una granata e, osservato attentamente per terra, si era messo a spazzare il piano del terrazzino, spingendo sulla via due o tre pezzettini di carta e poca polvere. Poi, sporgendosi dalla ringhiera in ferro, seguiva con lo sguardo i pezzettini di carta che giravano, giravano, tremolanti come farfalline bianche dal volo incerto. Attratti forse dal vuoto o spinti da lieve alito d'aria, essi erano andati a cascare dentro il sottostante portone. «Vedrà che scende giù a raccattarli», disse l'albergatore al gesto di stizza del barone. «È matto anche per la pulizia». Infatti, di lì a poco, il barone, sceso a raccogliere i pezzettini di carta, fattane una pallottolina, la buttava lontano, in mezzo alla via. «Ci sono parecchi matti in questo paese!» esclamai ridendo. «Gran signore, galantuomo!» si entusiasmava l'albergatore. «Se un amico va a chiedergli 1000 lire, non lo guarda in viso, gliele dà subito!» purché ci vada con le scarpe pulite. Già, il portinaio ha ordine di non far salire nessuno prima di avergli spazzolato i calzoni e nettato le scarpe. Matto, cioè strano, ma galantuomo, gran signore. E appena si accorse che il barone, riaffacciatosi al terrazzino, guardava verso l'albergo, si cavò il berretto e fece una profonda riverenza. «Brava persona», conchiuse. «Peccato che il figlio...» «Basta, Dio lo aiuti». «È un cattivo soggetto?» «Oh, un prepotente, signore mio, l'opposto di suo padre. Quel vecchietto, bianco di capelli, sbarbato, magro, con tanta aria di bontà nell'aspetto e tanta dignità nei modi, che aveva spazzato poco prima il terrazzino, e che un'ora dopo vedevo vestito di nero con elegante ricercatezza, in tuba e guanti, pronto per la passeggiata, era subito diventato un interessante soggetto di studio per me. L'albergatore mi aveva raccontato altri particolari intorno alle strane abitudini di lui. Non avendo niente da fare in tutta la giornata, volli divertirmi a osservarlo da vicino, andandogli dietro.
E adesso facciamo cantare Mario Zelinotti con Il paese è piccolo.
Chissà perché.
Camminando per la strada tra la gente, sembra proprio che nessuno sappia niente. Ogni cosa loro è indifferente, ma è solo un'apparenza permanente. È una cosa veramente eccezionale, come le notizie fanno presto ad arrivare. Basta poco, sai, un minuto e poi tutto tu saprai perché. Il paese è piccolo, suoi. Sorridono educatamente, tanti mi salutano innocentemente. Certamente non c'è tanto da capire, come le notizie fanno presto ad arrivare. Basta poco, sai, un minuto poi, tutto tu saprai perché.
Usciva di casa a ora fissa alle 10. Lo attesi sul marciapiede davanti all'albergo. Prima di varcare la soglia del portone di casa, egli si era fermato per guardare l'orologio. Io guardai il mio. Mancavano 2 minuti alle 10. Si mise a passeggiare su e giù per l'androne, cavando di tratto in tratto l'orologio di tasca. Poi si fermò sulla soglia con l'orologio in mano e alle 10 precise scattò fuori, lesto, dritto sulla persona, andando quasi a spalzi. Da più di 40 anni, tirasse vento, piovesse, nevicasse, faceva ogni mattina dalle 10 alle 12 quella passeggiata per sentiero fuori mano che serpeggia sulla roccia fino alla cima di essa, dove è piantata una chiesetta. Quando si accorse di me che lo seguivo a breve distanza, parve contrariato. Era abituato ad arrampicarsi solo su quel sentiero da capre e perciò si voltava e rivoltava a ogni 10 o 20 passi. Quasi volesse dirmi: mi faccia il piacere di tornarsene addietro, è un importuno. E non si voltò più che dopo mi vide fermare a mezza strada e mettermi a sedere su un rialzo. Ammiravo il paesaggio, la cittaduzza incastrata fra quella cerchia di rocce acuminate era inondata di sole. I tetti delle case, coperti di borraccina verde, rossiccia, giallognola, sembravano tinti apposta perché risaltassero tra il colore uniforme delle masse calcaree attorno, qua dure, qua scistose. Le straducole, erte a scalinate, contorte col selciato di lava nera, di lassù pareva formicolassero tra le case ammucchiate contro la roccia e quasi confuse con essa. E dietro le rocce e lontano colline verdeggianti, boschetti di olivi, vigne, campi disseminati cosparsi di papaveri, campi listati di lino in fiore e altre colline e altri campi, come in un scenario, velati di azzurro, sfamati in fondo sul bianco delle montagne ancora coperte di neve. Strano paese e strana gente, esclamai, pensando al farmacista che aveva fatto annerire al sole la tinta dei capelli e della barba, e al barone Saccaro con i suoi 365 vestiti di casa e le altre sue manie. Lo vedevo ritto in cima alla roccia davanti alla chiesetta, profilato sul cielo azzurro, con la tuba che straluccicava. Aspettava per discendere che io me ne fossi andato avrebbe ritardato insolitamente la sua rientrata in casa alle 12 precise? Da lì a poco mi passò davanti, serio, con le sopracciglia aggrottate, senza guardarmi e, questa volta, senza neppure voltarsi per vedere se lo seguivo. Più in là, osservato l'orologio, affrettava il passo. Alle 12 meno un minuto era davanti al suo portone, con l'orologio in mano, aspettando che passasse quel minuto fatale. Varcava la soglia quasi con un salto. 20 anni addietro, mi aveva raccontato l'albergatore, era morta la baronessa, santa donna a cui il barone voleva un gran bene. Il cadavere giaceva ancora caldo sul letto e il barone piangeva. Ma verso le 9:30, frenate le lacrime, egli cominciava la sua toiletta ordinaria. Alle 10 precise usciva dal portone di casa, asciugandosi di tratto in tratto gli occhi, e montava solo per il ripido sentiero della roccia, come se niente di nuovo fosse accaduto. Al ritorno, entrato nella camera mortuaria, col cappello in mano e la faccia inondata di lacrime, diceva alla morta: «Baronessa, ho pregato per voi lassù, ho pregato per voi». E fece lo stesso la mattina dopo. Appena il cadavere fu portato via, prima delle 9, secondo gli ordini da lui dati, perché la sua solita passeggiata non soffrisse un minuto di ritardo. Com'era fatto quel cervello? Ruminai questo problema per 15 giorni, senza riuscire a risolverlo. Oggi che ci ripenso, dopo tanti anni, non so risolverlo ancora. Ogni mattina vedevo affacciare il barone al terrazzino con un vestito da casa diverso da quello del giorno precedente. Lo vedevo uscire e rientrare, a ora fissa, con esattezza meravigliosa. Ed ora è il momento del gruppo Agricantus, che ci racconta come spunta l'usuli.
Felice quell'uomo? No, non era felice, me lo disse egli stesso una sera. La sua passeggiata delle ore pomeridiane superava per la stranezza quella della mattina. Andava fuori di città in un convento abbandonato e in rovina, e passeggiava per ore intere da un capo all'altro del corridoio centrale, sempre solo, in abito nero, guanti, tuba e canna d'india con pomodoro cesellato. I topi erano abituati alla sua innocua presenza, gli ballavano sotto gli occhi. Le rondini, che avevano coperto di nidi la volta, gli svolazzavano attorno stridendogli agli orecchi, quasi si divertissero a dargli un po' di noia. Il vento sbatteva paurosamente gli usci delle celle deserte, parte senza tetto, parte senza solai. Scoteva i vetri, polverosi e coperti di ragnateli. Della finestra di fondo e l'imposta tarlata del terrazzino al capo opposto del corridoio. L'ombra della sera invadeva il luogo, accrescendo la tristezza di quella desolata solitudine. E il barone andava su e giù, picchiando con la punta della canna d'india i mattoni sdrusciti del pavimento, contando i giri di passeggiata che dovevano essere, non ricordo bene, se 220 o 250. Non uno di più, non uno di meno, in due ore. Non sapeva neppur lui da quanti anni facesse quella passeggiata. Tutti i giorni tirasse vento, piovesse, nevicasse. Una volta lo aveva sorpreso colà una forte scossa di terremoto. Erano crollati dei muri nelle celle accanto. Erano cascati calcinacci dalla volta del corridoio dove egli passeggiava. Un altro sarebbe scappato via di corsa, ma egli era arrivato a non so quale centesimo giro. Gliene mancavano ancora parecchi per formare il numero sacramentale. Arrestatosi un momento, un po' sbalordito e impaurito, aveva subito ripreso ad andare in su e in giù, affrettando il passo per compensare il po' di tempo perduto. Una sera dunque, non mi ero limitato a seguirlo fino alla porta del convento in rovina, da me visitato nei giorni precedenti. A costo di riuscire indiscreto, avevo montato le scale sdrucite e mi ero trovato faccia a faccia col barone nel lungo e vasto corridoio. «Scusi», dissi salutandolo. «È forestiero?» «Giurato, credo», egli mi domandò dopo di avermi reso gentilmente il saluto. «In questo paese vediamo meno di rado facce nuove da che vi è il circolo delle assise». «Disturbo, forse», balbettai un po' imbarazzato. «Niente affatto, questo convento è mio», riprese. «Nessuno ha il diritto di entrarvi, quantunque esso non abbia l'uscio alla porta. E perché dovrei mettercelo? La gente ha paura di venire fra queste rovine. Io... Per me è un'altra cosa. Sono uomo di abitudini e non ho mai voluto mutare il posto della mia passeggiata pomeridiana di ogni giorno. Devono averglielo detto. Mi credono un po' matto. Faccio il comodo mio. Faccio quel che mi pare e piace senza curarmi di quel che pensano e dicono gli altri. Lei probabilmente è venuto qui per accertarsi coi propri occhi. Vede, passeggio. Il luogo ha una grande e speciale attrattiva. Non saprei però spiegargliela. Abitudine. Ho dovuto comprarlo. Volevano farne una specie di caserma per il caso di arrivo di soldati in certe circostanze. Non avrei più potuto farvi la mia passeggiata. Perciò questo mucchio di macerie mi costa 6.000 lire. «Ma le spese!» dirà lei. Ma una sera io l'ho trovato invaso dalla truppa arrivata la notte avanti. La sentinella non voleva farmi entrare. Dovetti parlamentare col tenente che aveva il comando, dare spiegazioni, pregare, insistere. Il corridoio era ingombro di paglia, di soldati sdraiati per terra, di soldati che ripulivano armi. Il fumo dei fornelli del rancio toglieva il respiro. e passeggiai quella sera e le due sere seguenti sotto gli occhi dei soldati che mi guardavano stupiti e motteggiavano e ridevano. Ma la settimana dopo il convento era mio.
Ascoltiamo ora Marisa Sania con la Mela Granada Ruia.
Sadur, de falada sadomo, su balenta se morto, su zigante se morto, posto a mano se rughe, in salosa de frese, de falada sadur, de falada sadomo, ruia me la granada, ha nadato su coro. A sol cane famidos. Tu no piangas più, mamma, a sagara li zida, comente una candela, so soios tuos, son duos fossos de lui, niente. De falada sadurre, de falada sadomo, me la granada ha nadato su coro a sol cane famido.
Se avessi saputo, dissi, non importa, soltanto mi permetta di continuare, e mi invitò con la mano ad imitarlo. Aveva non so quanti altri giri da compiere. Li compì seguitando a parlare. Mi accorsi che li contava, aprendo e chiudendo i diti di una mano. «Ah, lei è felice!» lo interruppi. «Può cavarsi qualunque capriccio?» «Felice! La mia vita è un continuo tormento, caro signore!» L'idea che qualche incidente possa disturbare anche per un istante la regolarità, l'ordine che mi sono imposti, non mi dà pace un momento. Sto sempre come in attesa. Ecco, sono le 7:03. Se dovessi rimanere qui fino alle 7:01, lei non può immaginare quel che soffrirei. Così se arrivasse a casa mia dopo le 8. È ridicolo e assurdo, ma che farci? Ho 365 vestiti da casa, numerati per ogni giorno dell'anno. Ho provato 2 o 3 volte a indossarne uno diverso da quello destinato per quel giorno. Ero come tra le fiamme, ho dovuto svestirmi. Io invidio, creda, gli sporcaccioni, ma se scopro un granellino di polvere sopra un mobile, rida pure, invece dovrebbe compiangermi. Darei tutte le mie ricchezze per fare l'opposto di quel che fo. Chi la costringe? Io stesso. Qualche cosa che è nel mio sangue, nei miei nervi, nel mio cervello, il mio destino. Sono solo un figlio che fortunatamente o disgraziatamente, sicuramente, non mi somiglia affatto. Chi lo sa? Forse è bene che io sia come sono. Sarei forse più infelice di quanto sono adesso? Mio figlio si interruppe, guardò l'orologio e si avviò. Buonasera, signore. Rimane? No, se mi permette l'accompagno. Grazie, io vado di fretta. Buonasera. Doveva essere davvero un grande infelice colui, se due giorni dopo, quando gli riportarono morto, ucciso da uno dei suoi campieri in campagna, l'unico figlio, invece di indossare un abito di lutto, dovette indossare un abito di filo bianco, candidissimo, perché il calendario dei suoi vestiti l'imponeva così. Beh, certo, Monica, questo racconto, che possiamo dire un po' surreale, ma anche un po', diciamo così, satirico, ci ha fatto comunque sorridere, per non dire qualche risata nascosta l'abbiamo fatta. E quindi noi siamo arrivati adesso al momento del tuo bellissimo racconto, che comincia subito con un, diciamo, sottofondo molto bello.
Me lo hai scelto tu, è bello, sì, perché tu hai un tocco sul sottofondo che...
Già, vabbè, questo sottofondo musicale ci fornisce qualche indizio sulla prossima destinazione in musica e parole. E ora inseriremo parole nate dall'animo di Fernando Pessoa, uno dei più importanti poeti portoghesi del Novecento. Ecco i suoi versi dal titolo «Chi sogna di più?».
«Chi sogna di più, mi dirai, colui che vede il mondo convenuto o chi si perse in sogni? Che cosa è vero? Cosa sarà di più? La bugia che c'è nella realtà o la bugia che si trova nei sogni? Chi è più distante dalla verità? Chi vede la verità in ombra o chi vede il sogno illuminato? La persona che è un buon commensale o questa? Quella che si sente un estraneo nella festa?».
E ora vi portiamo in Portogallo con Ana Moura, regina contemporanea del fado, in Desfado.
Caro destino, che io non creio no destino, io meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai, que tristeza esta minha alegria, ai, que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir. Não cantar, ai, se eu pudesse, e lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada, na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Anda.
Insomma, ascoltatrici e ascoltatori, Peter, di sogno in sogno, ecco un interessante articolo di Luigi Bove del dicembre 2018 dal titolo Ulisse e la leggenda della fondazione di Lisbona.
Le origini di Lisbona costituiscono, ancora oggi, un intrigante mistero. I megaliti ritrovati attorno alla città indicano la presenza di insediamenti già della preistoria. La forte presenza di reperti fenici fa supporre che possono essere loro i fondatori della città. Ma c'è una leggenda molto più affascinante che circola dai tempi degli antichi greci. La nascita di Olisippo, antico nome della capitale portoghese, sarebbe infatti legato al mitico Ulisse, l'eroe ellenico protagonista dell'Odissea. Le vicende del mito di Ulisse o Odisseo sono ben note grazie al poema epico di Omero, che da lui prende il nome. Unitosi ai re Agamennone e Menelao nella grande guerra contro la città di Troia, durata 10 lunghi anni, Ulisse impiega lo stesso tempo a tornare nella sua patria Itaca, dove ad aspettarlo c'era la bellissima e devota moglie Penelope. Ma gli dei furono avversi al condottiere greco, che dovette affrontare un numero inenarrabile di disavventure durante il faticoso viaggio di ritorno. Il soggiorno presso la maga Circe, l'approdo alla caverna di Polifemo, la prigionia presso la regina di Ogigia, le terribili sirene e il passaggio attraverso lo stretto di Messina, dove si imbatté nei mostri Scilla e Cariddi, sono solo alcuni dei drammatici momenti che decimano l'equipaggio della sua nave. È proprio durante una di queste tappe forzate che la leggenda colloca la fondazione di Lisbona. Arrivato nel lembo di terra dove oggi sorge la capitale lusitana, Ulisse, entusiasmato dalle sue bellezze naturali, decise di costruirvi quella che, secondo i suoi intenti, sarebbe dovuto diventare la città più bella dell'universo, Ulisseia.
Il prossimo brano non parla di una città, ma è unica, una su un milione, Alex Britti.
Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta, accettami e sarai la mia bambola di seta. Accettami e vedrai, andremo fino in fondo. Non pensare a cosa è giusto e cosa sta cambiando. Andiamo al polo nord o al sud se preferisci. Accettami, ti prego, dimmi che ci riesci. Non ho detto mai di essere perfetto. Se vuoi ti aiuto io a scoprire ogni mio difetto. Se ne trovi di più ancora mi sta bene, basta che restiamo ancora così insieme. Amo, amo è qualcosa che si muove su e giù per lo stomaco più freddo della neve. Amo, amo è un buco alla ciambella, la sua dolcezza effimera la rende così bella. Accettami e vedrai, insieme cresceremo. Qualche metro in più e il cielo toccheremo. Più alti dei giganti, più forti di Godzilla. Faremo una crociera su una nave tutta gialla. Andremo su un'isola che sembra disegnata, con colori enormi e un mare da sfilata. Per quanto mi riguarda ho fatto già il biglietto, ti prego non lasciarlo accanto a un sogno in un cassetto. Amo, amo qualcosa di speciale, su e giù per lo
fuoco è come un temporale. Amo, amo il sugo sulla pasta, finché non è finito non saprò mai dire basta. Amo, amo è un dono di natura, perché la nostra storia non è solo un'avventura. Amo, amo è una semplice canzone, e serve a me per dirti che sei una su un milione.
Egli però non era a conoscenza del fatto di essere giunto nel regno di Ofiusa. Questo era il nome dato dagli antichi greci al territorio portoghese, che significa terra dei serpenti, governato da una dispotica regina dotata di un bellissimo corpo di donna con una coda di rettile. I velenosi serpenti sotto il suo comando potevano facilmente decimare l'equipaggio di Ulisse, il quale, ormai rassegnato alla ritirata da quella terra meravigliosa, si decise a sfidarla. Ma non con la spada, bensì col suo fascino. Riuscì a farla innamorare tanto perdutamente che la regina arrivò a offrirgli spontaneamente il suo regno. L'eroe finse così di contraccambiare il suo amore e accettò l'invito a rimanere. Da quel giorno uomini e serpenti cominciarono a convivere pacificamente, costruendo la città secondo la volontà dei due amanti. Ma Ulisse, che come è noto era dotato di un fine ingegno, in quel tempo sereno aveva architettato la fuga. Un giorno, infatti, mandò un suo fedele compagno a passeggiare con la regina, mentre lui si precipitava al porto, scappando via da Ofiusa con la nave rifornita di provviste fresche.
Una volta scoperto l'inganno, il dolore attanagliò il cuore della regina. La sua lunga coda non gli permetteva di muoversi con gran velocità, ma non le impedì di strisciare furiosamente fino al fiume, lasciandosi dietro, come prova dell'enorme sforzo, le sette colline che oggi formano Lisbona. Arrivata al fiume, continuò ancora un po' di tempo nuotando in direzione del mare, ma Ulisse era già lontano. La donna serpente finì per arrendersi, senza forze per proseguire, e lo sfinimento e lo strazio la portarono alla morte. Ancora oggi i sette colli di Lisbona protendono verso il Tago, come alla ricerca di un amore perduto. E anche l'antico nome della città, Olissipo, deriverebbe dal nome dell'astuto eroe greco, che tramutò una città di veleno e di sangue in uno dei più bei luoghi del mondo.
Beh, questa è una perla veneta. Ora ascoltiamo Chiara Galiazzo con Nessun posto è casa mia.
Nessun posto è casa mia. Ho pensato andando via. Soffrirò nei primi giorni, ma so che mi ci abituerò. Ti cercherò nei primi giorni, poi mi abituerò. Perché si torna sempre dove si è stati bene, e i posti sono semplicemente persone, partenze improvvise, automobili, asfalto, le ombre di una notte in provincia, il coraggio di chi lascia tutto alle spalle e poi ricomincia. Che stavamo aspettando, ma va bene lo stesso. nessun posto è casa mia. L'ho capito, sì, andando via. È sempre dura i primi tempi, ma so che mi ritroverò. Avrò sempre occhi stanchi e mancherai, poi mi abituerò. Perché si torna sempre dove si è stati bene, e i posti sono semplicemente persone. Voglia di tornare, luci basse, stazioni, anche se non ci sarà nessuno ad aspettarti. La bellezza di chi, nonostante tutto, sa perdonarti. Non era la vita che stavamo aspettando, ma va bene lo stesso. È l'amore che rende sempre tutto perfetto. Oh, 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 che rende i tuoi silenzi casa mia.
Beh, adesso Petr ci regalerà un'altra poesia di Pessoa dal titolo Non sono nulla.
Non sono nulla, non posso nulla, non perseguo nulla. Illuso, porto il mio essere con me. Non so di comprendere, né so se devo essere, niente essendo ciò che sarò. A parte ciò che è niente, un vacuo vento del sud sotto il vasto azzurro cielo mi desta, rabbrividendo nel verde. Aver ragione, vincere, possedere, l'amore marcisso sul morto tronco dell'illusione. Sognare è niente e non sapere è vano. Dormi nell'ombra, incerto cuore.
Poi io pensavo a un viaggio, Peter, ma sono approdata al sito www.visitportugal.com.
Bene.
E ho trovato questo brano interessante. Da Lisbona il nostro viaggio vira in direzione nord verso la città di Porto. Nelle vicinanze ecco un luogo che ospita una leggenda famosa. Nel museo archeologico della città di Barcelos, o Barcelos forse, si trova una croce medievale associata alla leggenda del galletto di Barcelos.
Racconta la leggenda che gli abitanti del borgo erano allarmati perché qualcuno aveva commesso un omicidio, ma non si riusciva a trovare il colpevole. Un bel giorno, in città, fece la sua comparsa un galiziano dall'aria sospetta. Le autorità decisero di imprigionarlo e, sebbene l'uomo non si stancasse di proclamare la propria innocenza, nessuno credeva si potesse davvero trattare di un pellegrino diretto a Santiago de Compostela per mantenere una promessa. Condannato alla forca, l'uomo chiese di essere portato al cospetto del giudice, che stava banchettando con alcuni amici per riaffermare la propria innocenza. Poiché nessuno sembrava credergli, il galiziano indicò un galletto arrosto che era sul tavolo e disse: «Quanto è vero che sono innocente, quando mi impiccherete, questo gallo canterà».
E ciò che sembrava impossibile divenne realtà. Infatti, proprio quando il pellegrino stava per essere impiccato, Il galletto arrosto si alzò dalla tavola e cantò. Il giudice corse alla forca e, nel vedere che il nodo della corda aveva impedito che l'uomo venisse impiccato, ordinò che fosse liberato immediatamente lasciandolo andare. Qualche anno dopo, il pellegrino tornò a Barcelos e fece erigere un monumento in onore di São Tiago e della Vergine.
Ecco, e ora, a conclusione dell'intervento, Edoardo Bennato, e che ci canta la sua Un giorno credi.
Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo, una musica per pochi amici come 3 anni fa. A questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu se ne prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora, metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi.
Monica, hanno sulle note di questa bella canzone di Edoardo Bennato, noi Un giorno credi, dobbiamo salutare tutti i nostri amici e amiche di Radio Palazzo Carli e vi auguriamo a tutti una buona e bella settimana, dicendo che noi ci ritroveremo la prossima settimana e quindi un cordiale ciao a tutti e ciao Monica.
Ciao Petere, grazie.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Musica e Parole. Racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.